Le apparizioni di Maria di Don Leonardo Maria Pompei. Le apparizioni a Rue du Bac. Le apparizioni della Santa Vergine Maria a Santa Caterina Labouré si verificarono a Parigi nel quartiere Rue du Bac nell'anno 1830. Questo periodo storico fu caratterizzato da molti eventi tragici e devastanti dal punto di vista culturale, in quanto contribuirono fortemente a scristianizzare dapprima la Francia e poi, in una nefasta catena progressiva, l'intero continente europeo. Un tempo quindi di grandi pericoli anche per la Chiesa. Dalla Rivoluzione francese 1789 in poi, infatti, una catena di cospirazioni, rivolte, guerre aveva sconvolto il nostro continente e si era concretizzato in una feroce persecuzione non solo contro il clero, ma contro tutta la Chiesa. Le rivoluzioni liberali tentavano di separare gli stati dalla Chiesa per trasformarli in strumenti di guerra alla religione. Tentavano di distruggere l'ordinamento della cristianità per instaurare sulle sue rovine una società fondata non sul decalogo ma su una sorta di antidecalogo, permettendo per legge ciò che Dio vieta come peccato e vietando per legge ciò che Dio prescrive come virtù. In verità, dopo anni di guerre e di rivoluzioni, nell'epoca in cui avvennero le apparizioni, la situazione europea sembrava essersi calmata, ma si trattava solo di una pausa. Ben presto la situazione sarebbe precipitata. Alle follie di Napoleone e del suo impero e alle idee anticristiane di Cartesio, Rousseau e Voltaire sarebbero ben presto succedute le ideologie totalitarie di Hegel e Marx, che avrebbero dato origine, nel secolo successivo, alla duplice variante totalitarista del nazismo e del comunismo, con tutta la vera e propria carneficina di anime e di corpi ad essi conseguenti. Dunque le apparizioni della Madonna a Santa Caterina si collocano alla fine del primo grande urto al mondo cristiano e alla vigilia della nuova terribile tempesta. Per diffondere il suo messaggio, la Madonna scelse un'anima semplice e pura. Caterina Labouré nacque il 2 maggio 1806 a Fin-les-Moutiers, un villaggio nella regione francese della Borgogna. A 12 anni ricevette la prima comunione e sembra che già da quel giorno avesse deciso di consacrarsi a Dio. A chi le proponeva il matrimonio, infatti, era solita rispondere: «Ho già trovato il mio sposo fin dal giorno della mia prima comunione e ormai gli ho dedicata tutta me stessa». La sua vocazione religiosa venne preparata da un sogno avuto a 18 anni. Le sembrò di stare in una chiesa nella quale un vecchio sacerdote la chiamava. Spaventata, ella voleva fuggire, ma il sacerdote le disse: «Figlia mia, ora tu mi sfuggi, ma un giorno mi cercherai. Dio ha progetti su di te, non te ne dimenticare». Questo sogno le sembrava incomprensibile. Qualche tempo dopo, però, vide un quadro raffigurante San Vincenzo de Paoli e riconobbe in lui il misterioso personaggio che le aveva parlato. Comprese allora che il fondatore delle Figlie della Carità la chiamava ad entrare nella congregazione da lui fondata. Il padre di Caterina cercò di dissuadere la figlia dal seguire la vocazione, facendo di tutto pur di distoglierla da essa. Dopo molte prove e difficoltà, a 23 anni, Caterina ottenne finalmente l'autorizzazione paterna a farsi suora nella congregazione delle Figlie della Carità. Il 21 aprile 1830 entrò come novizia dapprima a Châtillon-sur-Seine e poi nel convento parigino di Rue du Bac. La novizia si distinse subito per il suo fervore religioso e per il fatto di ricevere quotidianamente la comunione, cosa allora ben rara. Ben presto Caterina cominciò ad avere visioni durante le adorazioni del Santissimo Sacramento, visioni che ella raccontò scrupolosamente al proprio confessore, il padre Jean-Marie Aladel. Ecco come la novizia gli riferisce una di queste visioni avvenuta il 6 giugno 1830. «Mi è apparso il Signore come un re sul trono, con la croce sul petto. Mi è sembrato che la croce colasse sangue fino ai piedi di Gesù. Mi è sembrato che egli venisse spogliato dei suoi ornamenti regali che cadevano tutti a terra. Allora mi sono venuti pensieri cupi e tristi, perché temo che anche il re terreno, ossia il re di Francia, verrà detronizzato e spogliato delle sue vesti regali. La veggente, quindi, interpretava la scena come una premonizione che stava per arrivare a un periodo critico per la Chiesa e in particolare per la Francia. Il confessore non credette a questa visione che riteneva illusoria. Ma solo 7 settimane dopo, il 27 luglio, iniziavano a Parigi le turbolenti agitazioni della cosiddetta Rivoluzione di luglio. Essa aveva un'ispirazione liberale, una direzione massonica ed un carattere profondamente anticristiano. Vennero profanate chiese, furono invasi conventi, sacerdoti e religiosi furono perseguitati. La rivoluzione culminò nel rovesciamento del governo, nella deposizione del legittimo re Carlo X e nell'instaurazione della monarchia borghese. Il sogno di Caterina cominciava ad avverarsi. Ella ne avvisò il confessore, che però non diede importanza a quella coincidenza. Poco tempo dopo, la santa sarebbe stata favorita di altre visioni. Di esse ci accingiamo ora a parlarne. Il racconto delle apparizioni. Le principali apparizioni di Rue du Bac furono due, quella del 18 luglio e quella del 26 novembre 1830. Ve ne furono tuttavia anche altre nel mese di settembre ed in quello di dicembre. Sentiamo il racconto delle due apparizioni più importanti, la prima delle quali durata ben 2 ore, dalla stessa Santa Caterina Labouret. Prima apparizione. Alle 23:30 del 18 luglio 1830, mentre ero a letto addormentata, mi sentii chiamare per nome. «Sor Labouret!» Svegliatami, guardai dalla parte da cui veniva la voce e vidi un fanciullino vestito di bianco dai 4 ai 5 anni, il quale mi disse «Venite in cappella, la Madonna vi aspetta!» Mi venne subito il pensiero, mi sentiranno. Ma quel fanciullino mi rispose, state tranquilla, sono le 23:30 e tutti dormono profondamente, venite che vi aspetto. Vestitami in fretta, mi diressi verso quel fanciullino e lo seguì. Erano accesi i lumi dappertutto dove noi passavamo e questo mi sorprendeva molto. Assai più meravigliata però, rimasi all'ingresso della cappella, quando l'uscio si aprì appena il fanciullino l'ebbe toccato con la punta di un dito. La meraviglia poi crebbe nel vedere tutte le candele e tutte le torce accese, come alla messa di mezzanotte. Il fanciullino mi condusse nel presbiterio, accanto alla poltrona del padre direttore, dove io mi misi in ginocchio finché giunse il sospirato momento. Il fanciullino mi avverte dicendo «Ecco la Madonna, eccola!» Sento il rumore come un fruscio di veste di seta. E guardando la Santissima Vergine, spiccai allora un salto verso di lei. E inginocchiatami sui gradini dell'altare, appoggiai le mani sulle ginocchia di Maria. Fu quello il momento più dolce della mia vita. Dire tutto ciò che provai mi sarebbe impossibile. La Madonna mi spiegò come dovevo comportarmi col mio direttore e parecchie cose che non debbo dire. Mi insegnò il modo di regolarmi nelle mie pene e mostrandomi con la sinistra i piedi dell'altare mi disse di andarmi a gettare ai piedi dell'altare ed espandervi il mio cuore, aggiungendo che colà io avrei ricevuto tutti i conforti a me necessari. «Figlia mia», mi disse la Madonna, «Dio vuole affidarvi una missione. Avrete molto da soffrire, ma soffrirete volentieri, pensando che si tratta della gloria di Dio». Avrete la grazia. Dite tutto quanto in voi succede, con semplicità e confidenza. Vedrete certe cose, sarete ispirata nelle vostre orazioni. Rendetene conto a chi è incaricato dell'anima vostra. Io chiesi allora alla Santissima Vergine la spiegazione delle cose che mi erano mostrate. La Santa allude ad alcune visioni avute precedentemente. E Maria rispose, «Figlia mia, i tempi sono molto tristi, gravi sciagure stanno per colpire la Francia, il trono sarà rovesciato, tutto sarà sconvolto da disgrazie di ogni genere». Dicendo questo, la Madonna aveva l'aspetto molto addolorato. «Ma venite ai piedi di quest'altare, qui le grazie saranno sparse su tutti, sopra tutte le persone che le chiederanno con fiducia e fervore, sui piccoli e sui grandi». Figlia mia, io mi compiaccio di spandere le mie grazie sulla vostra comunità. Io l'amo molto, ma ho della pena, perché vi sono in essa degli abusi. La regola non è osservata, la regolarità lascia a desiderare. Vi è una grande rilassatezza nelle due comunità, preti della missione e figlie della carità. Dillo a colui che è incaricato di voi, benché non sia ancora superiore. Egli sarà fra qualche tempo incaricato in modo speciale della vostra comunità. Egli deve fare tutto il possibile per rimettere la regola in vigore, diteglielo da parte mia. Egli vegli sulle cattive letture, sulla perdita di tempo e sulle visite. Allorché la regola sarà rimessa in vigore, vi sarà una comunità che verrà ad unirsi alla vostra. Ma sopraggiungeranno grandi mali. Il pericolo sarà grande, ma non temete. Il buon Dio e San Vincenzo proteggeranno la vostra comunità. Io stessa sarò con voi. Ho sempre vegliato su di voi. Vi accorderò molte grazie. Verrà un momento in cui il pericolo sarà grande e tutto sembrerà perduto, ma io sarò con voi, abbiate fiducia. Avrete prove evidenti della mia visita e della protezione di Dio e di quella di San Vincenzo sulle due comunità. In altre comunità vi saranno vittime. La Santissima Vergine aveva le lacrime agli occhi dicendo questo. Vittime vi saranno nel clero di Parigi e lo stesso arcivescovo morrà. Di nuovo la Madonna versò lacrime. Figlia mia, la croce sarà disprezzata, per le vie scorrerà sangue, il mondo intero sarà nell'afflizione. Qui la Vergine non poteva più parlare e un grande dolore l'era dipinto sul volto. Tornata a letto, sentì suonare le due e non ripresi più sonno. Seconda apparizione. Il 27 novembre 1830, che era il sabato antecedente la prima domenica di Avvento, alle 5:30 del pomeriggio, facendo la meditazione in profondo silenzio, mi parve di sentire dal lato destro della cappella un rumore come il fruscio di una veste di seta. Avendo volto lo sguardo a quel lato, vidi la Santissima Vergine all'altezza del quadro di San Giuseppe. La sua statura era media e la sua bellezza tale che mi è impossibile descriverla. Stava in piedi, la sua veste era di seta e di color bianco aurora, fatta, come si dice, alla Vierge, cioè accollata e con le maniche lisce. Dal capo le scendeva un velo bianco fino ai piedi. Il viso era abbastanza scoperto. I piedi poggiavano sopra un globo, o meglio, sopra un mezzo globo, o almeno io ne vidi solo la metà. Le sue mani, elevate all'altezza della cintura, tenevano in modo naturale un altro globo più piccolo, che rappresentava l'universo. Ella aveva gli occhi rivolti al cielo e il suo volto diventò splendente mentre presentava il globo a Nostro Signore. Tutto ad un tratto le sue dita si ricoprirono di anelli, ornati di pietre preziose, le une più belle delle altre, le une più grosse e le altre più piccole, le quali gettavano dei raggi di uni più belli degli altri. Questi raggi partivano dalle pietre preziose. Le più grosse gettavano raggi più grandi e le più piccole raggi meno grandi, sicché tutta se ne riempiva la parte inferiore e io non vedevo più i suoi piedi. Mentre ero intenta a contemplarla, la Santissima Vergine abbassò gli occhi verso di me e si fece sentire una voce che mi disse: «Questo globo rappresenta tutto il mondo, in particolare la Francia e ogni singola persona». Io qui non so ridire ciò che provai e ciò che vidi, la bellezza e lo splendore dei raggi così sfolgoranti. E la Vergine aggiunse: «Sono il simbolo delle grazie che io spargo sulle persone che me le domandano, facendomi così comprendere quanto è dolce pregare la Santissima Vergine e quanto ella è generosa con le persone che la pregano, e quante grazie ella accorda alle persone che la cercano e quale gioia ella prova a concederle. In quel momento io ero e non ero, gioivo. Ed ecco formarsi intorno alla Santissima Vergine un quadro alquanto ovale, sul quale in alto, a modo di semicerchio, sulla mano destra alla sinistra di Maria, si leggevano queste parole scritte a lettere d'oro: «O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi». Allora si fece sentire una voce che mi disse: «Fa coniare una medaglia su questo modello, Tutte le persone che la porteranno riceveranno grandi grazie, specialmente portandola al collo. Le grazie saranno abbondanti per le persone che la porteranno con fiducia. All'istante mi parve che il quadro si voltasse e io vidi il rovescio della medaglia. Vi era il monogramma di Maria, ossia la lettera M, sormontata da una croce, e come base di questa croce una spessa riga, ossia la lettera I, monogramma di Gesù, Jesus. Al di sotto di questi due monogrammi vi erano i sacri cuori di Gesù e di Maria, il primo circondato da una corona di spine, il secondo trafitto da una spada. 12 stelle infine circondavano il tutto. Poi tutto disparve, come qualcosa che si spegne, ed io sono rimasta ripiena, non so di che, di buoni sentimenti, di gioia, di consolazione. La Labouret, interrogata più tardi, se oltre al globo, o meglio, alla metà del globo, avesse veduto qualche altra cosa sotto i piedi della Vergine, rispose di aver veduto un serpente di color verdastro chiazzato di giallo. Quanto poi alle 12 stelle che circondano il rovescio della medaglia, è moralmente certo che questa particolarità fu indicata a viva voce dalla Santa fin dall'epoca delle apparizioni. Nei manoscritti della Veggente si trova anche questa particolarità, che è di molta importanza. Tra le gemme ve ne erano alcune che non mandavano raggi. Mentre ella se ne stupiva, sentì la voce di Maria che diceva: «Le gemme dalle quali non partono raggi sono simbolo delle grazie che si dimentica di chiedermi. Tra esse la più importante è il dolore dei peccati». La medaglia dell'Immacolata fu coniata 2 anni dopo, nel 1832, e fu denominata dal popolo stesso medaglia miracolosa per eccellenza, per il gran numero di grazie spirituali e materiali ottenute per intercessione di Maria.